Santi canonizzati del giorno. San Pietro Canisio. Questo santo gesuita, considerato da Leone XIII il secondo apostolo della Germania, nacque l'8 maggio 1521 a Nimega, Olanda, in quel tempo soggetta al ducato di Geldern, Germania, primogenito del patrizio Giacomo Canis, per 9 volte borgomastro della città. Pietro, malgrado il dilagare del protestantesimo per opera di Martin Lutero, crebbe in una famiglia tradizionalmente cattolica. Così egli ci parla dei suoi anni giovanili nelle Confessioni o diario spirituale che scrisse dopo i 40 anni. Io ho trovato spesso in quel tempo una particolare gioia nei quadri dei santi e nelle funzioni liturgiche. Perciò servivo volentieri la messa al giorno di festa e assumevo, da ragazzo, il ruolo del sacerdote, cercando di imitarlo nel suo ufficio, quando cantavo e pregavo e leggevo la messa. E svolgevo così bene tale compito da indicare ai miei compagni di gioco tutto ciò che un sacerdote ha da fare. Un giorno nella chiesa di Santo Stefano, Pietro supplicò Dio che lo ammaestrasse, che lo guidasse. Senza che nessuno glielo avesse consigliato, fin dall'infanzia fece uso del cilicio. A scuola si era accorto con orrore quanto fosse cattivo il mondo e cercava di difendersi. Verso i 15 anni fu mandato a studiare diritto civile presso l'Università di Colonia e poi diritto canonico presso quella di Lovanio. Ebbe modo di mettersi colà in relazione con un gruppo di ottimi sacerdoti e religiosi nella certosa di Santa Barbara, che si adoperavano per una vera riforma della Chiesa e avevano vivo lo spirito dell'umanesimo olandese, della mistica tedesca e della devozio moderna, sorta tra la gerarchia dei discepoli di Gerardo Grut e i fratelli della vita comune. Nel 1540 il Canisio fu promosso a Colonia Magister Artium. Consacrò allora a Dio la sua verginità e cominciò a familiarizzarsi in modo straordinario con la Sacra Scrittura e con le opere dei padri della Chiesa. Nel 1546, già gesuita, editerà in 2 volumi testi di San Cirillo di Alessandria e di San Leone Magno. Nel 1543 era andato a consultare a Magonza il beato Pietro Faber, compagno di Sant'Ignazio di Loyola, e sotto la sua direzione aveva fatto gli esercizi spirituali. Essi, afferma il santo, hanno cambiato il mio spirito e i miei sentimenti, rischiarato la mia anima con nuovi raggi della grazia celeste, dato alla mia volontà nuovo vigore. L'abbondanza dei doni divini ha la sua risonanza persino nel mio corpo, e io mi sento tutto fortificato e come trasformato in un altro uomo. Attorno al Canisio sorse a Colonia la prima filiale dei gesuiti sul territorio tedesco. L'arcivescovo della città, Hermann von Weid, incline al protestantesimo, avrebbe voluto allontanare quel gruppo di religiosi fedelissimi al Papa perché ostacolavano le sue mire. Ma il santo, per 3 volte, si recò presso l'imperatore Carlo V a perorare la causa del cattolicesimo a Colonia, finché l'apostata fu deposto. Già nella prima visita che gli aveva fatto alla dieta di Worms, il cardinale Otto Turces di Waldburg, arcivescovo di Augusta, era rimasto così colpito dalla scienza e dall'eloquenza di lui che lo chiamò al Concilio di Trento come suo teologo personale. Prima di recarvisi, il santo ricevette a Colonia l'ordinazione sacerdotale. Il concilio fu ben presto trasferito a Bologna a causa della peste, ma anche qui, dopo pochi mesi, fu sospeso da Paolo III per le proteste di Carlo V. Sant'Ignazio chiamò allora a Roma il promettente gesuita tedesco perché, sotto la sua direzione, facesse il noviziato. Riguardo a quel periodo della sua vita, così si espresse in una lettera: «Mi vedo qui, nella casa della saggezza, alla scuola dell'umiltà, dell'ubbidienza di tutte le virtù. e vorrei sempre imparare, e non ci sarebbe per questo bisogno di alcun ordine di obbedienza. Nella primavera del 1548 il Canisio fu mandato da Sant'Ignazio ad insegnare latino nel collegio di Messina, di recente fondazione, dove fece il voto di non cercare mai quello che gli piaceva, ma di affidarsi in tutto al suo Padre Superiore in Cristo. L'anno successivo il fondatore dell'ordine lo mandò a Ingolstadt, avendo Guglielmo IV, duca di Baviera, fatto richiesta a Papa Paolo III di alcuni gesuiti per l'insegnamento della teologia nell'università cittadina. Durante una breve sosta a Roma, il Canisio emise, il 4 settembre 1549, come ottavo gesuita, i voti della professione solenne. Quel giorno ebbe la rivelazione del cuore di Gesù. Egli stesso così ne parla. Tu, finalmente, avendomi aperto come il cuore del tuo santissimo corpo, che mi sembrava di esaminare in persona, mi comandasti di bere a quella fonte, invitandomi cioè ad attingere le acque della mia salvezza dalle tue fonti, o mio Salvatore. Io veramente desideravo soprattutto che in me, di là, derivassero le effusioni della fede, della speranza e della carità. Avevo sete di povertà, di castità, di ubbidienza, e chiedevo di essere da te mondato, vestito e ornato. Perciò, dopo che avevo osato toccare il tuo cuore dolcissimo e celare in esso la mia sete, mi promettesti una veste composta di tre parti che avrebbe potuto proteggere l'anima mia spoglia ed essere utile soprattutto a questa professione. Erano invece la pace, l'amore e la perseveranza. Due giorni prima aveva ricevuto dal Papa una benedizione speciale in Castel Sant'Angelo per il nuovo incarico affidatogli, ed egli era andato ad inginocchiarsi sulla tomba di San Pietro per pregarlo con San Paolo. «Io sentii», scrive nel suo diario spirituale, rivolgendosi al Signore, «una grande consolazione e la presenza della tua grazia, che tu permettesti mi toccasse attraverso la loro intercessione». Anch'essi benedirono e confermarono la mia missione in Germania, e fu per me come se essi volessero promettere la loro benigna assistenza a me, che fui destinato, per così dire, come apostolo della Germania. Tu sai, o Signore, quanto e quanto sovente mi hai affidato proprio in questo giorno la Germania, per la quale dovetti sopportare costante preoccupazione, e proprio come Pietro Faber far valere tutte le mie forze. Il mio desiderio era di vivere e morire per la Germania, e io dovrò collaborare, per così dire, con l'angelo dei tedeschi, cioè San Michele, nella cui festività egli era nato. Per 30 anni il Canisio fu uno dei più grandi artefici della riforma e della restaurazione cattolica in Germania. La sua attività fu prodigiosa come superiore religioso, educatore, predicatore, amministratore, scrittore, teologo, diplomatico, mediatore, delegato pontificio, consigliere di prelati. Nel novembre del 1549 cominciò le sue lezioni sui sacramenti presso l'università di Ingolstadt, di cui l'anno successivo fu eletto all'unanimità rettore. Nel 1552 passò a Vienna. Le condizioni della chiesa austriaca erano ancora più lacrimevoli di quella bavarese, perché non mancavano nobili che proteggevano preti apostati e nel clero e nei chiostri la disciplina lasciava molto a desiderare. Il Canisio con i suoi confratelli cercò di porre rimedio a tanti mali, migliorando la condizione degli studenti e facendo opera di persuasione presso gli ecclesiastici. Un anno, per volontà dell'imperatore Ferdinando I, amministrò pure la diocesi di Vienna. Invitato a concorrere alla fondazione del Collegio Germanico che Sant'Ignazio aveva ideato a Roma, nel 1554 il Canisio vi mandò i primi 22 giovani. Nel 1556 egli passò in Boemia e completò a Praga la fondazione del Collegio dei Gesuiti e una casa per gli studenti poveri. Ai suoi collaboratori diceva che dovevano guadagnare il loro posto ben armati di santa pazienza e con un grande zelo per non disputare, ma per sopportare ed edificare questa provincia più con i fatti che con le parole. Come già gli apostoli, egli si sobbarcò a fatiche pericolose e penose. A Praga, mentre diceva messa, gli avversari gli scagliarono contro una pietra da una finestra e, facendo allusione al suo nome, lo insultarono chiamandolo cane. Eletto nel 1550 provinciale della Germania Superiore, si adoperò per la fondazione di numerosi collegi. Finché visse, il Canisio non fu meno instancabile nel ministero della predicazione. Nei 4 anni che dimorò a Vienna, cercò di supplire alla scarsezza del clero in oltre 260 parrocchie della Bassa Austria, recandosi a bandire la divina parola dove più urgeva il bisogno. Nel 1553 fu visto predicare una quaresima di villaggio in villaggio, malgrado la temperatura glaciale. Nel 1558 predicò ad Augusta e suscitò tante conversioni alla fede e tante vocazioni tra i giovani che meritò un breve laudativo da parte di Pio IV. Nel 1563 vi tornò e tenne in 21 mesi circa 240 sermoni. Nel 1569 fu esonerato dalla carica di provinciale perché fosse più libero di predicare e dedicarsi alla confutazione dei centuriatori di Magdeburgo, conforme all'espressa volontà di San Pio V, il quale lo avrebbe fatto cardinale se la morte gliene avesse lasciato il tempo. Destinato ad Innsbruck come stabile predicatore di corte, il santo fu consigliere delle arciduchesse, specialmente di Maddalena d'Austria, figlia di Ferdinando I, che si interessava attivamente dei poveri, dei malati, dei peccatori e della propagazione della Compagnia di Gesù. Nessuna categoria sociale si sottrasse al suo ardore apostolico. Percorse la Baviera, la Francia, l'Alsazia, la Renania, la Vestfalia, la Boemia, l'Austria, la Svizzera, il Belgio, l'Italia, e tenne circa 2000 prediche alle più svariate categorie sociali. Giustamente fu chiamato il martello degli eretici, benché evitasse la polemica e si dimostrasse mite e misericordioso con gli erranti. Intervenne pure in tanti affari politico-religiosi e contribuì alla felice conclusione del Concilio di Trento, che era stato ripreso nel 1562. In maggio dello stesso anno prese parte, su richiesta del cardinal polacco Osio, legato del Papa, al lavoro concernente l'indice dei libri proibiti stabilito da Paolo IV, ma egli lo riteneva inapplicabile in Germania. In giugno parlò sulla comunione. Egli propendeva ad accordarla sotto le due specie ai cattolici di Germania e Boemia. In quel periodo molto fecondo della sua vita, il Canisio tenne una nutrita corrispondenza con i principali esponenti della Compagnia di Gesù e del cattolicesimo tedesco e contribuì notevolmente al risveglio di una nuova coscienza tra i fedeli. Nel 1563 il santo intervenne con successo presso Ferdinando I, che inclinava a far votare dal concilio una mozione di riforma della Chiesa nel suo capo e nelle sue membra. La situazione era grave e il cardinal Giovanni Morone, legato al concilio, non sapeva come uscirne. Il Canisio, nel suo memoriale all'imperatore, guardandosi bene dal minimizzare le reali deficienze della curia romana, lo consigliò a spingerla all'emendazione piuttosto con la persuasione che con l'imposizione. L'imperatore si mostrò più accessibile alle sollecitazioni del Morone e il Concilio di Trento poté chiudersi nel dicembre del 1563 senza altri intoppi. Il nunzio Francesco Commendone vantava da Innsbruck il padre Canisio, uomo di grandissima bontà e dottrina, e grande difensore del potere pontificio. Il Morone si dichiarava pronto a versare il suo sangue per la Compagnia di Gesù. Pio IV nel 1565 incaricò il Canisio di stimolare lo zelo dei vescovi tedeschi a mettere in pratica i decreti del Concilio Tridentino, e San Francesco Borgia, nuovo preposito generale della Compagnia di Gesù, lo incaricò ufficialmente di visitare tutte le case dell'ordine nella Germania e nella Renania. Durante le sue peregrinazioni, il Canisio passò da Nimega per rivedere i suoi parenti, ispezionarne le biblioteche e distruggere libri contrari alla fede. Diversi lo invitarono a pranzo, ma egli pregò tutti di soccorrere piuttosto i poveri. Alla dieta di Augusta, nel 1566, ottenne che il legato papale Commendone si astenesse, nonostante il volere di San Pio V, da una formale protesta contro la pace religiosa di Augusta del 1555, in virtù della quale i principi dell'impero avevano il diritto di imporre ai territori loro sottomessi la religione che preferivano. Il che servì a risparmiare alla Germania nuove guerre di religione. Pochi, come il Canisio, compresero chiaramente le debolezze della vita ecclesiastica del suo tempo e le esposero con acutezza e sincerità. Egli sintetizzò il suo giudizio nella frase «Pietro dorme e Giuda veglia», che si ritrova in alcune sue lettere. Le amare esperienze non lo fecero vacillare minimamente nella fede. Nel 1567 scrisse: «La paura di molti è più grande del necessario, giacché si tiene presente il soccorso umano anziché quello divino, e si cerca aiuto per la Chiesa soggiacente nella disperazione anziché nella santa fiducia». Una restaurazione cattolica al santo l'attendeva dai seminari pontifici, dai collegi della Compagnia di Gesù, da un corpo di scrittori che sapessero esporre con chiarezza e proprietà le verità della fede e della morale cristiana. Egli stesso ne diede l'esempio componendo 38 opere. La più importante e la più celebre è il Catechismo, che pubblicò in 3 edizioni diverse, in modo adatto ai fanciulli, agli studenti e agli universitari. Questi catechismi furono usati a lungo in Europa e nei paesi di missione. Ancora lui vivente furono ristampati oltre 200 volte e tradotti in 12 lingue. Per compilarli fece ampio uso della Bibbia e dei padri della Chiesa, rinunciando a formulazioni speciali ed esponendo le verità da credere senza mai polemizzare con gli avversari. Contro i centuriatori di Magdeburgo pubblicò un libro su San Giovanni Battista e un altro sulla Vergine Maria, dai quali però non emerge la sua speculazione teologica e tantomeno il suo spirito critico. Durante la composizione di quest'ultima opera nacquero contrasti con il suo provinciale, Paolo Hoffus. Vedendo costui con quale eccessiva precisione, pedanteria e ansia di ricerca e di completezza lavorava il santo, ricorse a Roma affinché gli fosse tolto l'incarico pontificio. Un simile metodo di lavoro rappresentava per la provincia un peso troppo grande, essendo bisognosa più di operai apostolici che di scrittori. Ulteriori diversità di vedute sulla questione, allora controversa, riguardante la liceità o meno dell'interesse del denaro dato in prestito, portarono nel 1580 al trasferimento del Canisio a Friburgo, Svizzera. A Friburgo il santo completò il collegio di San Michele recentemente fondato e continuò a scrivere e a predicare. In 8 anni rigenerò la città con il catechismo ai bambini, le istruzioni al popolo, le visite ai malati e ai carcerati. Aveva quindi ragione il nunzio Francesco Bonomio di scrivere di lui a un sacerdote della città: «Conservatelo come nella seta». Nel 1591 una paralisi progressiva lo costrinse a vivere sempre più ritirato nella meditazione, nella preghiera e nella mortificazione. Morì di idropisia il 21 dicembre 1597. Pio IX lo beatificò il 2 agosto 1864. Pio XI lo canonizzò il 21 maggio 1925 e lo proclamò dottore della Chiesa. Le sue reliquie sono venerate a Friburgo, nella chiesa di San Michele. Avete ascoltato Il Santo del Giorno, San Pietro Canisio.